Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi continuiamo il nostro servizio sull'emergenza sanitaria che sta attraversando tutto il paese con due importanti contributi. Avremo prima Alberto Barbera, presidente del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza, per parlare di radioamatori e volontariato, e poi collegamento con Paolo Morandotti del portale Italradio su come emittenti in italiano dall'estero stanno seguendo e stanno coprendo l'emergenza coronavirus. A termine consenso spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Biella, con Alberto Barbera, radioamatore, presidente del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza, per fare il punto della situazione dell'attività in corso per l'emergenza sanitaria. Buongiorno Alberto, vuoi introdurti?
Va bene, sono Alberto Barbera, capogruppo di Bianchi di Oscar. E da 11 anni abbiamo dato vita al Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza, che è una struttura alle dipendenze della Presidenza del Consiglio nell'ambito del volontariato nazionale. Ma noi siamo radioamatori per la maggior parte dei casi e ci occupiamo di comunicazioni in emergenza, ok? Quindi come radioamatori partiamo dall'ambito della radio, però ci siamo sviluppati evidentemente per venire incontro alle esigenze delle attività emergenziali, per cui come abbiamo fatto ad Amatrice, ad Accumuli e così via, per prima cosa dobbiamo valutare le comunicazioni e quindi abbiamo una serie di apparecchiature, di valigette fatte da noi, progettate per il collegamento satellitare, per cui arriviamo e facciamo subito il collegamento satellitare attraverso dei telefoni VoIP e portiamo la comunicazione immediata.
Va bene, conosciamo l'attività dei radioamatori, ne abbiamo spesso parlato in trasmissione per quanto riguarda casi di calamità naturale, per quanto riguarda eventi sismici e cose del genere, però anche se questo non è il caso, perché l'emergenza sanitaria per il coronavirus, i radioamatori comunque fanno community, no? Perché anche in passato si sono differenziati, certo, per cercare, certo, donatori di sangue, certo, per cercare apparecchiature medicali importanti. Voi in questo momento in che modo state lavorando?
Allora, come struttura nazionale, molti dei nostri volontari operano sul territorio a supporto, però per attività sia logistiche che di altro genere, quali per esempio adesso la prima necessità che c'è qui a livello di comuni, soprattutto nel nord, è quello del consegna a domicilio dei farmaci, dei generi alimentari e così via. Questa è un tipo di attività che è a supporto facciamo delle strutture locali, territoriali, delle province, comuni e regioni. Per quanto riguarda i radioamatori, come tali, e questo evidentemente quello che dico è suffragato chiaramente dal fatto che io sono il coordinatore per l'Italia del GAREC, che è il gruppo che si occupa di radioemissione emergenza della IARU, e quindi chiaramente tutti quanti abbiamo la stessa esigenza, ci siamo sentiti, quindi essendo un'esigenza di tipo sanitaria, non richiede se non in minima parte il discorso del supporto radio o comunque comunicazioni. In ogni caso, noi in Italia abbiamo fatto nascere una, come già avvenuto in passato durante recenti alluvioni e così via, una rede di emergenza nazionale, che operiamo in HF 7070, e ci sentiamo tutti i giorni dalle 18:30 per dalle varie parti d'Italia per vedere cosa c'è, cosa succede, se c'è novità e così via.
E quindi diciamo soprattutto per fare tam tam, no?
Sì, esatto. Comunque ci invitiamo tutti quanti a sentire sul 7070, magari non quelli che disturbano, perché quelli meglio che siano a casa, però gli altri, insomma, almeno su quella banda radioamatoriale facciamo questo. Poi noi operiamo su altre bande civili, ma questo è un discorso riservato, per cui non c'entra nulla. Ecco,
in questo periodo che cosa possono fare i radioamatori per rendersi utili?
Ma ripeto, mettersi a disposizione delle strutture territoriali, quindi del sindaco o direttamente in regione degli assessorati, dicendo la loro disponibilità. Non è detto che facciano i radioamatori, però possono fare anche altre cose che sono in questo momento più urgenti, come dicevo, quello che stiamo facendo, che fanno i nostri volontari sul territorio. Per quanto riguarda il resto, se ci sono delle comunicazioni, delle informazioni, delle cose da fare, come dicevo, alle 18:30 su 7070 in HF c'è comunque un punto d'incontro, e quindi con scambio di informazioni, di comunicazioni che vengono date.
Ecco, 18:30 non a caso, perché alla fine della conferenza stampa che viene fatta alla Protezione Civile, no?
Esatto, infatti il motivo è quello.
Bene, per me può bastare, hai qualche altra cosa da aggiungere?
Questo è il tipo di attività che viene svolta, e quindi chi è interessato comunque sì, può andare, se va sul nostro sito o sulla pagina Facebook di RNR come Raggruppamento Nazionale Radio Emergenza Emergenza, avrà tutta una serie di altre informazioni che vengono comunicamente mandate. Poi al nostro interno abbiamo tutta una rete di comunicazioni, però quella interna, per cui è riservata, però tutti quanti possono accedere alla pagina Facebook del raggruppamento e possono andare sul sito, che è www.rromanapoliromaempoli.eu. Queste sono informazioni che posso dare.
Ecco, poi tu ti trovi in una regione, a Biella, dove la situazione è un po' critica, no?
Abbiamo i nostri volontari che stanno a Bergamo, Milano, Piacenza, proprio nelle zone più calde delle medicine.
Senti, io aggiungerei un'ultima cosa. Ecco, come stai vivendo tu personalmente questo momento di particolare, no? Con la tua famiglia, con i tuoi amici, i tuoi parenti?
Ma la viviamo nel rispetto delle regole, perché ci rendiamo conto che bisogna assolutamente non andare in giro, anzi ci arrabbiamo moltissimo quando vediamo gente che va in giro in maniera discernata, oppure che si sposta sul territorio. Quindi noi abbiamo veramente ci sono le liste di tutti quelli che dal nord sono andati al sud, ci sono 13.000 in Puglia, più un totale di 100.000 persone, quelli lì stanno benissimo, che molta gente le ricorderà al momento opportuno.
Allora, grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci. Niente. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Fin qui il collegamento telefonico con Biella, con Alberto Barbera, radioamatore, presidente del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza, che collabora strettamente con la Protezione Civile.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
Ecco, innanzitutto Paolo, come si va con il coronavirus? Perché tu, diciamo, già da febbraio sei in una zona fortemente esposta, no, dal virus.
Fortunatamente questa non è la zona peggiore della Lombardia, anche se a 30 km da qui abbiamo avuto prima Codogno, poi anche Piacenza, che in questi ultimi giorni ha avuto tanti lutti per questa ondata epidemica. Qui nella mia zona, come dicevo, non è la peggiore della Lombardia, neanche la migliore. Abbiamo forse evitato di essere coinvolti in questa una fascia molto molto provata. Adesso oggi è stato il secondo giorno in cui si è avuta una diminuzione dei casi in Lombardia, ma è il primo in cui possiamo sperare, incrociando tutte le dita, che sia l'inizio di una tendenza, perché sai, il primo dato in sé non dice nulla, il secondo tira un barlume di speranza. Aspettiamo con fiducia, ma anche senza rilassarci, che i prossimi dati confermino questo trend.
E come lo stai vivendo tu personalmente, con il lavoro, con la famiglia?
Sai, io mi sono messo in isolamento volontario, cioè ho cercato di evitare il più possibile le uscite fin dai primi giorni, da Carnevale per intenderci, da prima di Carnevale, e sono contento di aver fatto questa scelta. Sono riuscito a gestire le cose anche senza uscire, anche se confesso che mi manca molto il fatto di poter andare a fare una passeggiata, la spesa, a salutare gli amici. E credo, dicevo, che questa sia l'unica strada necessaria per, diciamo, l'unica obbligatoria anche.
Quella di rimanere a casa, senz'altro.
Sì, per non portare in giro il virus.
E quindi con il lavoro stai facendo il telelavoro, ovviamente.
Sì. Sai, essendo nel campo dell'informatica, alla fine mi basta un computer, qualunque punto va bene. Capisco che non tutti possono aver avuto questo privilegio, perché posso chiamarlo così, sì. È un vero privilegio.
Paolo, veniamo un attimo all'aspetto, anche per metterci un po' alle spalle questa brutta situazione che stiamo vivendo, e speriamo di uscirne prima possibile. La settimana scorsa avevo avuto ospite in trasmissione Fabrizio Macrone, che è un vecchio appassionato della radio, e l'ho invitato anche perché lui è medico e mi ha detto qualche cosina in più anche per quanto riguarda il coronavirus. Ecco, con lui parlavamo di come i media italiani stanno un po' martellando un po' troppo, perché è una informazione continua con aggiornamenti, diciamo che poi alla fine c'è un impatto probabilmente deleterio sul pubblico, perché non si sente parlare d'altro, no? E alla fine ti mette ansia, tant'è vero che anche io ho preferito a un certo punto di ascoltare giusto due telegiornali al giorno e non più di quello, perché diventa veramente massacrante. Quindi non ti chiedo, semmai se vuoi dopo me lo puoi anche dire, cosa ne pensi di come i media e i telegiornali stanno sviluppando questo tema, però ti volevo chiedere invece, tu che segui le trasmissioni dall'estero, le trasmissioni radio, soprattutto quelle in italiano, perché tu segui l'attività della comunità radiotelevisiva italofona, come le radio in italiano stanno seguendo questa nostra attualità?
Sai, questo è un fenomeno mondiale, quindi la maggiore attenzione di tutte le stazioni giustamente è quella di segnalare la situazione nel loro paese. Poi naturalmente ci sono state anche tante manifestazioni di solidarietà nei nostri confronti, di interesse, ma qui vediamo veramente come non possiamo chiuderci in noi stessi e pensare che questa epidemia abbia riguardato solo, soprattutto l'Italia, anche se abbiamo avuto delle punte peggiori rispetto agli altri paesi. E dobbiamo anche contestualizzare quello che sta succedendo. Ci troviamo appunto in una situazione nuova per noi e per tutto il resto del mondo, e capire come gli altri paesi stanno affrontando questa situazione ci può dare qualche indicazione utile, no? Confrontare le esperienze, noi lo sappiamo, lo facciamo da tanti anni ormai, l'ascolto della radio proprio per conoscere come altre nazioni hanno affrontato determinati problemi. Beh, direi che oggi è un valore aggiunto e quindi in un certo senso è stato confortante, perché ti senti meno solo in questa lotta, quando vedi che poi tanti altri paesi stanno adottando le stesse misure che abbiamo adottato noi.
Ecco, allora io ti interrompo un attimo per lanciare un piccolo inserto durante questa nostra chiacchierata. Faccio ascoltare ai nostri appassionati che ci seguono l'apertura del giornale radio della SBS Radio in italiano dall'Australia, che parla proprio del coronavirus. coronavirus, come lo si sta vivendo qui in Italia e anche in Australia, dove tra l'altro sul loro portale internet sottolineano come, seguendo un po' più da vicino, si fa per dire, le distanze sono comunque abbastanza poderose, ad esempio la Corea del Sud sta avendo un netto calo di contaminazioni. Ascoltiamo questo inserto e dopo riprendiamo la chiacchierata.
State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo lunedì 23 marzo 2020, con voi Marco Lucchi. Questa mattina ci occuperemo naturalmente dell'emergenza coronavirus, in particolare in Australia e in Italia. Attorno alle 8.30 ci collegheremo in diretta con Roma per sapere dal nostro corrispondente Carlo Fusi come l'Italia sta vivendo queste giornate da incubo, dove il bilancio delle vittime dell'epidemia sembra sempre più un bollettino di guerra.
Australia, nuove misure contro il coronavirus, chiusi i locali, le scuole rimarranno aperte, Victoria e ACT invece le chiuderanno da domani. Sport, si va verso il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. Buongiorno con il giornale radio, condotto oggi da Carlo Reglia.
Qui Radio Cina Internazionale.
Cina, radunare da tutto il paese le attrezzature necessarie per ridurre il tasso di mortalità. Colloquio telefonico tra Wang Yi e Luigi Di Maio.
국제신용평가회사 Standard & Poor's S&P는 23일 펴낸 보고서에서 코로나19 여파로 한국의 올해 국내 총생산 GDP 성장률이 약 -0.6% 기록할 것이라고 전망했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한의 코로나 바이러스 관련 지원 의사를 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 22일 백악관 브리핑에서 북한 김정은 국무위원장에게 친서를 보냈는지, 보냈다면 어떤
Bene, oltre la registrazione della SBS Radio dall'Australia, avrete sicuramente riconosciuto anche la registrazione ripresa da Radio Cina Internazionale in italiano e dalla KBS, la radio coreana di Seul. Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arina Po, provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco, abbiamo seguito un po' anche uno spezzone di una radio che storicamente trasmette in italiano, ce ne sono ancora un po' attive nella nostra lingua, per esempio c'è la Radio Nazionale Argentina che pure dal portale internet ho visto che sta seguendo molto, sta coprendo molto l'attualità del coronavirus. Però diciamo che in questo periodo chiaramente torna prorompente la questione dei social media, e tu proprio di recente ti sei occupato della disinformazione, no?
Sì, in questa situazione è importante avere chiarezza, dobbiamo sapere esattamente cosa dobbiamo fare e perché lo stiamo facendo, la consapevolezza di quello che si fa aumenta l'efficacia naturalmente, a maggior ragione in un periodo come questo in cui non era solo utile seguire la legge alla lettera, ma soprattutto seguire lo spirito, quindi evitare i contagi nella misura maggiore. I social media hanno avuto un ruolo un po' in chiaroscuro, se vogliamo. Da un lato sono stati utilissimi perché le piccole comunità, i comuni, hanno potuto informare prontamente i loro cittadini di tutte le iniziative prese, di tutte le normative che si sono susseguite in questi periodi, le ordinanze e così via. Quindi hanno svolto un ruolo veramente prezioso da questo punto di vista.
E a questo, diciamo, poi si aggiunge anche l'impiego delle Information Communication Technology, finalmente forse era il caso, purtroppo non per questa occasione, ma per la famosa e-health, la salute elettronica, lo scambio di informazioni, per esempio la possibilità di scambiarsi lastre, radiografie, TAC attraverso le Information Communication Technology, e anche dell'e-learning, che oramai con le scuole chiuse si sta facendo uso dell'e-learning. Questi due fattori, diciamo, che hanno veramente sono stati veramente una rivoluzione a cui il coronavirus ha dato un forte sprono, no?
Sì, da qui usciamo dal campo dei social, sono applicazioni dell'informatica molto interessanti, ma non nuove. Io mi occupavo di e-learning già 15 anni fa, devo dire che non abbiamo mai brillato in Italia per adozione di queste piattaforme in modo massiccio e convinto. Può darsi che questa sia l'occasione buona per fare un salto di qualità anche in questo campo. Sul campo della salute sono forse le applicazioni più importanti nella nuova frontiera dell'IoT, dell'Internet of Things, proprio perché permettono un monitoraggio in tempo reale di determinate situazioni. Sicuramente ci sono tanti aspetti della vita nostra quotidiana che potrebbero essere rivoluzionati in alcuni aspetti o semplicemente migliorati in altri da nuove tecnologie, diciamo nuove relativamente, ma che finalmente potrebbero essere adottate in modo omogeneo e convinto. Queste sicuramente sono tra le due più interessanti.
E poi chiaramente c'è l'apporto della radio, che la gente torna di nuovo a rimanere incollata alla radio anche per una questione, diciamo, forzata, perché quando si resta a casa probabilmente si resta ad ascoltare la musica che trasmette la radio e l'informazione, no?
Sì, e anche per la radio poi ho visto che si è riscoperta la radio di prossimità, cioè quella radio che si rivolge a piccole comunità, che è uno dei grandi valori che questo mezzo ha espresso nei decenni della sua vita, di tutti i tipi, no? Da quelle più tradizionali a quelle anche parrocchiali, quelle che usano il sistema Voice Link per essere vicino agli anziani, dotati dei ricevitori appositi. Quindi una radio veramente a 360 gradi, quella che ci aiuta in questo momento, ci permette di vivere questo periodo, come dire, non con la serenità di tutti i giorni, però mitigando quel senso di chiusura, di isolamento che una situazione di questo tipo può dare. E anche qui appunto bisognerebbe riscoprire questi valori e fare tesoro di questa esperienza in futuro.
Ecco Paolo, tu so che collabori spesso, c'è cioè una trasmissione con la quale fai delle dirette con Radio Capodistria, hai coperto diverse volte anche su questo tema, ne avete parlato?
Sì, sì, ogni tanto mi invitano a Glocca, il programma di Laura Dorsic, che si è molto occupato di questi temi. Oggi è stato dedicato interamente al problema del coronavirus, salvo un altro brutto episodio, quello del terremoto di Zagabria. E sicuramente sono molto sensibili anche loro su questi temi, sulla corretta informazione che va data in circostanze come questa, proprio perché le fake news, che sono un fenomeno comunque da combattere, sono particolarmente odiose in questo periodo in cui qualcuno specula su una tragedia veramente senza precedenti. Devo dire che sono stati molto molto sensibili su questo tema e anche oggi con altri ospiti l'hanno ripreso, quindi speriamo di contribuire sempre a fare una buona informazione, aiutare le persone a non cascare nelle trappole sempre più raffinate delle fake news.
Paolo, il tempo a nostra disposizione è estremamente ridotto, hai qualche altra cosa da aggiungere?
State in casa finché non è finita.
Incrociamo le dita allora. Un abbraccione davvero forte da Napoli, ti giunga fino alla Lombardia, a tutti gli amici che hai, tutti i parenti, spero veramente, e lo dico non solo come forma di saluto, di abbracciarti quanto prima, va bene Paolo?
Ricambio l'abbraccio, gli auspici, speriamo che la prossima volta che ci sentiamo presto possiamo tornare a parlare dei temi che ci sono tanto cari.
D'accordo, programmo per la settimana prossima, Paolo.
Speriamo.
Ciao, tante belle cose, ciao, tante belle
cose.
Buona
serata, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Facebook ha annunciato la riduzione temporanea della qualità dei video in Europa per evitare di congestionare le reti internet. La mossa, che riguarda anche Instagram, fa seguito a quelle analoghe di Netflix, YouTube, Amazon e Disney. Si tratta in sostanza di una strategia tecnica per limitare l'uso di banda larga in un momento in cui tutti stanno a casa e la rete è congestionata e subisce rallentamenti fisiologici. La decisione di abbassare la qualità dei filmati fa seguito alla richiesta formulata mercoledì scorso dal commissario dell'Unione Europea per il Digitale, Thierry Breton, che ha chiesto alle piattaforme di contenuti in streaming di passare dall'alta definizione alla definizione standard, in modo da agevolare lo smart working e l'istruzione a distanza. E su questo tema è intervenuto anche Mark Zuckerberg. Le chiamate vocali e video su WhatsApp sono raddoppiati, ben oltre il tradizionale picco annuale dell'app, che è Capodanno. Al momento la situazione non è fuori controllo, ma dobbiamo davvero assicurarci di avere un'infrastruttura al di sopra di questa situazione per poter continuare a fornire il livello di servizio di cui le persone hanno bisogno in un momento come questo. Lo ha detto Mark Zuckerberg in un conference call di qualche giorno fa a proposito del sovraccarico dei servizi dopo l'epidemia da coronavirus. Il mercato degli smartphone fa i conti col coronavirus. Secondo Strategy Analytics, a febbraio ha registrato un meno 38% rispetto allo stesso periodo 2019, il più grande calo di sempre nella storia degli smartphone. Le spedizioni di Huawei, già provate dai dazi degli USA, crollano a 5,5 milioni di unità e l'azienda cinese cede il terzo posto a Xiaomi. Al primo e secondo restano Samsung e Apple, in calo. In Cina molte aziende e negozi sono rimasti chiusi per l'epidemia. La fornitura e la domanda sono crollate in Cina, sprofondate in Asia e poi sono rallentate nel resto del mondo. E il più grande calo di sempre, un periodo che il settore vorrà dimenticare, spiega Strategy Analytics. Xiaomi scalza Huawei con 6 milioni di spedizioni contro i 10 milioni di gennaio. Le previsioni arrivano non solo dopo le chiusure di fabbriche e negozi, soprattutto in Cina, ma anche dopo la cancellazione di tutte le manifestazioni tecnologiche che si sarebbero dovute tenere da febbraio a inizio estate, compreso il Mobile World Congress, la più grande fiera di telefonia mobile al mondo che si sarebbe dovuta tenere a Barcellona. È che ci duole constatare in questi giorni, insieme a tutta la Spagna, è teatro di una vasta diffusione del virus. Per gli analisti, le spedizioni restarono ben al di sotto di quanto inizialmente stimato anche a marzo, considerato il lockdown di tanti paesi europei, inclusa l'Italia. Dopo un iniziale rinvio, Google ha messo online in questo weekend il suo sito informativo sul coronavirus dedicato agli statunitensi, che 10 giorni fa era stato al centro di una frizione tra la compagnia e il presidente USA Donald Trump. Il sito google.com/covid-19, che sarebbe dovuto andare online una settimana fa, secondo quanto dichiarato dall'azienda prima di annunciare un rinvio, offre una serie di schede informative provenienti da fonti autorevoli come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In varie sezioni affronta sintomi, prevenzione e trattamenti, offre statistiche, notizie locali e link al sito dei centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il sito è diverso da quanto preannunciato da Trump, che nel corso di una conferenza aveva lasciato intendere si trattasse di uno strumento per fare screening a distanza e indirizzare gli americani verso le strutture in cui eseguire il tampone. In realtà, come precisato da Google, a occuparsi di triage e test è un sito diverso, che riguarda solo l'area di San Francisco. Il governo lancia un appello al mondo dell'industria e della ricerca per moltiplicare le armi per combattere contro il coronavirus. Si cercano aziende, università, associazioni, cooperative volontarie per produrre mascherine, respiratori, tamponi e soluzioni tecnologiche, dalle app all'utilizzo dei droni. Il progetto si chiama Innova per l'Italia e parte da un'iniziativa dei ministeri guidati da Paola Pisano, Stefano Patuanelli e Gaetano Manfredi, insieme con Invitalia e il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, e una chiamata urgente per dare un'accelerata alla produzione di strumenti che consentano la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.